stava dicendo, non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo, non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli rispose, in verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. L'avete sentito anche dalle letture che abbiamo fatto, che oggi, che è l'ultima domenica dell'anno liturgico, perché domenica prossima è la prima di Avvento, quindi siamo a un mese dal Natale praticamente. L'avete sentito dai brani letti che oggi la nostra riflessione, la nostra preghiera è centrata su un titolo dato a Gesù, cioè Re. La festa si chiama Gesù, Re dell'Universo. Questa festa è stata istituita, a me sembra, 100 anni fa, precisi, da Pio XI, con l'enciclica Quas Primas. Le encicliche si chiamano sempre con le prime due parole in latino con cui sono state scritte. Una festa ambigua, pericolosa. Perché? Perché se non si spiega quello che vuol dire re nella Bibbia, se non si spiega il significato particolare che ha, se l'attribuiamo a Gesù, si rischia di proiettare su di lui la nostra immagine di re, che del resto è il pericolo principale che la Chiesa cattolica specialmente, ma credo cristiana anche, ha fatto in 20 secoli di cristianesimo, cioè correggere la rivelazione di Dio che aveva fatto Gesù per affermare invece la figura di un Dio onnipotente, un Dio forte, un Dio che vince. Alcuni filosofi dell'Ottocento, mi pare ve lo dissi anche qualche domenica fa, è rimasto impresso a me questo, alcuni filosofi dell'Ottocento, atei o agnostici, non avevano tutti i torti a dire che Dio è una creatura dell'uomo e non l'uomo una creatura di Dio. L'affermazione della Bibbia, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, dicevano, è un procedimento vero, è vero, ma è vero alla rovescia, nel senso che è l'uomo che ha creato Dio. L'uomo vorrebbe essere eterno, onnipotente, sapere tutto, saper far tutto. Non può, e allora proietta sulla sua intuizione di un Dio tutto quello che lui vorrebbe essere e non è, tutto quello che lui ritiene perfezione. Questo è un manufatto, questo Dio è un manufatto dell'uomo, se l'ha inventato lui. Questo vuoto quindi di un Dio inventato dall'uomo si riempie dei fantasmi dell'uomo di onnipotenza. Proviamo a uscire da questo rischio di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. E stiamo attenti a non ripetere questo sbaglio. Quindi, prima di tutto, noi che diciamo di credere nell'ebreo Gesù, dobbiamo porci in ascolto delle scritture ebraico-cristiane. Altri si metteranno in ascolto di altre esperienze. interroghiamo la Bibbia, quindi cerchiamo di coglierne i significati, non la cronaca. Ecco. Intanto, secondo la Bibbia, il regno di Dio non è un territorio. Non è, qui c'è il regno di Dio e più qua non c'è. Quindi qui trovi il vero senso della vita, là invece tutto tradimento, violenza. Non è così, non è un territorio, secondo la Bibbia. Il regno di Dio è la sovranità di Dio sulla creazione, che si manifesta, secondo i cristiani, nelle parole e opere di Gesù. È Lui il regno di Dio, che appare come un lampo ogni volta che perdona, che guarisce, che rimette in piedi, che va a mangiare con gli esclusi, che lava i piedi ai discepoli, che muore sulla croce. Un Dio così non era facile immaginarlo. Ho detto tante volte, noi siamo delusi da questa manifestazione di Dio. Non ci piace un Dio così. Noi vogliamo un Dio che vince, un Dio forte. Noi vogliamo un Dio che può tutto, che sa tutto, anche il nostro futuro. Vi ricordate quando ero io nella loro età? Qui ce ne sono diversi, non vecchi come me, ma anziani ce ne sono diversi in chiesa qui. Se lo ricorderanno, il catechismo si studiava. Dio è l'essere perfettissimo, Signore e Creatore del cielo e della terra. Dio è onnipotente, onnisciente, esteso dovunque. Che c'entra questo Dio con Gesù? Con Gesù si è manifestato un Dio totalmente diverso. E a noi non ci piace. Ce lo siamo rifatto. Noi vogliamo un Dio così che vince, ripeto, non un Dio fragile. Al massimo siamo disposti, attenti a quello che dico perché questo è molto importante, al massimo siamo disposti a credere che Dio in Gesù sospende la sua onnipotenza per motivi tattici e diventa fragile, povero e perseguitato, ma per poi riprendersela, non rischia nulla. Lui lo sa di essere Dio, la sua umanità è finta, è una finzione. Le sue paure sono finzioni. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lui lo sa che non è vero. E allora che resta di questo Dio che diventa uomo? Nulla, una beffa, una presa in giro. Di un Dio così io non saprei che farmene. L'incarnazione di Gesù, cioè Dio che si svuota del suo essere Dio per diventare uno di noi, va presa sul serio. E fin dall'inizio invece fu rifiutata, perché in quel modo con Gesù la onnipotenza sarebbe una perdita provvisoria e funzionale, niente affatto rischiosa, perché come dicevo prima lui tanto sapeva come andava a finire. Gesù sarebbe una finzione rispetto a Dio. Dio è un'altra cosa, ma l'incarnazione, Dio che si fa uomo, va presa sul serio. Se no, aveva ragione i docetisti che all'inizio della storia della Chiesa dicevano che il Messia era tutta una finzione. Anche questa vita è una finzione. La vera vita comincia dopo la morte. Gesù ci dice che il Padre che sta nei cieli è davvero così. Così è trapelato dalla sua vita. Si può ancora continuare a dire Dio è onnipotente, ma la sua onnipotenza si chiama misericordia. Vi racconto brevemente come secondo i Vangeli Gesù ha vissuto il suo essere re, perché lui stesso accetta questo titolo. E quando Pilato gli domanda tu sei re, Gesù risponde tu lo dici. Sono davvero re, ma il mio regno non è di questo mondo. E noi come si interpretava? Si diceva, Gesù dice che il suo regno non è di questo, lui comincerà a essere re nell'aldilà, in paradiso, dopo la morte. Ma il mio regno non è di questo mondo, non vuol dire, vuol dire non funziona come i regni di questo mondo. C'è una premessa importante da fare quando si parla di questo argomento. Potrà sembrare un po' astratta, teorica, teologica e basta, invece ha delle ricadute importanti anche. Cioè che la Bibbia afferma che nel cuore della creazione c'è un principio di anticreazione, una forza avversa che contrasta il realizzarsi della volontà del creatore. L'Antico Testamento e i Vangeli lo chiamano Satana, l'avversario, e dicono, questo io per me non è importante, ma loro dicono che in filosofia si diceva un'ipostasi, è un individuo, una persona. Il Vecchio Testamento accennava al fatto che poteva essere un angelo ribelle, ma non ci interessa. Quello che è importante è che nella nostra vita c'è un principio di anticreazione. In me io lo sento. Cioè una spinta, una pulsione distruttiva che mi fa realizzare nella violenza, nella morte degli altri magari, non pensando che uccidendo gli altri uccida anche me stesso. Questa, che sia una persona o no, lo ripeto, no, io penso di no, però ognuno pensi quello che crede, ma che è una pulsione non c'è dubbio. Che in noi ci sono queste due pulsioni, una a realizzarsi nell'amore, nella dedizione all'altro, l'altra invece nel metterlo sotto piedi, l'altro, questo non c'è dubbio che lo è, ma di una crudeltà questa pulsione, di una sottilezza enorme. Ma Gesù si presenta come colui che mette in scacco queste forze, che le lega, dice il Nuovo Testamento, al suo carro. Vi ricordate quando faceva la guerra gli antichi, poi facevano una specie di processione il vincitore, e al carro ci legavano il capo dei nemici vinti. Ecco, il Nuovo Testamento dice Gesù ha legato al carro della sua vittoria questa pulsione che loro chiamano Satana. Ma la signoria di Gesù non si afferma vincendo le forze dell'anticreazione con le sue stesse logiche, come un re che vince un altro re perché c'ha il doppio degli eserciti, perché c'ha la bomba atomica e l'altro non ce l'ha. Ma Gesù vince queste forze ostili, queste pulsioni di morte che sono dentro di noi con un contropotere. La Bibbia, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, lo chiamano Satana. Satana vuol dire l'avversario. Paolo invece li chiama le potestà o i principati. L'Apocalisse li chiama con un nome molto particolare, lo chiama il drago. Per lui, secondo il linguaggio dell'Apocalisse, questa forza anticreativa è il drago, che ha due servi. È terribile questo, la Chiesa l'ha sempre nascosto questo, che era pericoloso per lei, che ha due servi, due accoliti, questo drago. Uno è il potere politico dittatoriale, cioè il potere politico che schiaccia gli altri, li usa, li mette sotto i piedi. E il secondo accolito, lo sapete chi è? Il potere religioso a servizio del potere politico. Sembra di vedere gran parte della storia, non voglio dire della storia della Chiesa, ma della storia della struttura ecclesiastica a servizio del potere politico. Sacro Romano Impero era già previsto dal libro dell'Apocalisse che sarebbe stata la manifestazione del nemico questo compromesso che la Chiesa fa. Gesù quindi vince queste forze, le vince, le mette in scacco, le lega al suo carro con un contropotere, non perché è più forte, con un contropotere. E la Bibbia dice, forse questo tragitto non lo facciamo spesso, nemmeno io lo fo spesso nelle omelie, ma credo sia utile. Gesù vince questa pulsione di morte, la vince in questo modo. Il Satana, l'avversario, tenta di catturare Gesù. Le tentazioni. Dice, va bene, questo viene a rovinarmi. Se Satana è una persona, così avrebbe ragionato. Viene a rovinarmi? Vediamo. Cercherò di attrarlo dalla mia parte, di sedurlo. E allora un giorno Gesù ebbe queste tentazioni. Era stato 40 giorni nel deserto a digiunare. E allora la tentazione gli disse, tu sei te il Messia di Dio. Approfitta di questo potere che hai per te. Hai fame. Dì a queste pietre che si trasformino in pane. Ed è allora che Gesù disse, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma il pane è importante. Vuoi conquistare le folle? Dagli da mangiare. Che libertà. Che se ne fa la gente della libertà? La gente vuole pane. Garantiscili il pane purché si inginocchino davanti a te e ti obbediscano, siano i tuoi accoliti, i tuoi seguaci. Ma Gesù rifiuta questa tentazione. Ma poi c'è una seconda tentazione. Questa pulsione negativa gli suggerisce, inginocchiati davanti al potere, sposa la violenza come strumento per sottomettere gli altri e tutti allora ti verranno dietro. E Gesù rifiuta anche questa. Poi la terza, tu dici che Dio è con te. Metti Dio con le spalle al muro e digli, tu vuoi che io parli a nome tuo? Fai uno spettacolo miracoloso. Io mi butto dalla torre del Tempio, tu manda un angelo a salvarmi, la gente vedrà e tutti impauriti mi verranno dietro. Ma Gesù resiste a tutte queste suggestioni. Allora di fronte alla resistenza di Gesù, l'avversario passa alla seconda mossa. C'è il Vangelo di Luca che lo dice proprio chiaro chiaro, sentite le parole di Luca. Satana, che voi pensate pure che sia o un individuo o una pulsione, tanto è uguale, il discorso non cambia. Satana, si legge in Luca, dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, perché Gesù le rifiuta tutte, si allontanò, sono le parole testuali, si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Quindi Satana ha perso con le tentazioni in mano. Allora progetta di tornare al momento giusto. Qual è il tempo fissato? Quello della passione. Satana entra, dice il Vangelo, in Giuda Iscariota, che era nel numero dei dodici, e lo stimola a tradirlo perché sia condannato a morte. Secondo gli evangelisti Matteo, Marco e Luca, la passione e la morte di Gesù sono uno scatenamento vittorioso della potenza dell'avversario. In questo momento Gesù è inerme, impotente. L'avversario sta vincendo perché costringe, ispira al Sinedrio di condannare a morte Gesù. L'avversario quindi sta vincendo, ma non si accorge, questa è l'ironia che alcuni padri della Chiesa hanno messo in luce, non si accorge l'avversario che vincendo segna la sua fine. Vincendo perde, perché condannandolo a morte e provocando come reazione in Gesù la carezza che fa a coloro che l'hanno condannato, provoca la salvezza. Questa è la strada da seguire. una misericordia senza confine, che ti spinge ad accogliere, ad amare come un fratello perfino chi ti condanna a morte. Mentre loro credono di distruggerlo, Gesù Cristo, realizzano invece la sua volontà, realizzano la salvezza. A differenza di Luca, che vede nella passione l'ora delle tenebre, dice qui Gesù sta perdendo, poi la resurrezione sarà invece il riscatto di Gesù. L'Evangelista Giovanni ci vede invece l'ora di Gesù. In Giovanni è la stessa morte di Gesù, la sua glorificazione, la vittoria sull'avversario, perché è nella passione che si manifesta chi è e com'è Dio. Il potere che Gesù esprime nella passione, che è un contropotere rispetto a quello dell'avversario, è quello di piegarsi a lavare i piedi ai discepoli, di perdonare chi l'ha inchiodato in croce. Quindi di fronte al potere invasivo e pervasivo dell'avversario, che fa inginocchiare l'uomo davanti a sé, se ti inginocchierai il potere sarà tuo e tutti gli uomini ti inginocchierai davanti a me, davanti al potere. Se mi sceglierai come strumento di governo, il mondo sarà tuo. Gesù invece si inginocchia davanti all'uomo e gli lava i piedi. Questo è il rovesciamento che avviene alla fine della vita di Gesù. Un gesto che soltanto Dio poteva fare. In questo gesto di abbassamento c'è più forza che nel potere dell'avversario. La lotta del Messia contro la forza del male si riassume in questo gesto. Il germe della resurrezione è in questo amore senza confini. Queste sono le due immagini contrapposte. Satana, o la pulsione di morte che c'è nell'uomo, ti dice inginocchiati davanti al potere, strappa le persone dalla loro solitudine usando il potere, facendoli i tuoi servi, inginocchiati davanti a me. E Gesù si inginocchia ai piedi dei suoi discepoli per lavarli. E nel rifiuto del primo e nella scelta del secondo sta la regalità di Gesù. Su questo duplice modo di esercitare la regalità si gioca tutto il significato di Gesù e anche della Chiesa. Questa è la sua regalità. Cioè Sergio Quinzio, ve lo ricordate, ve l'ho citato altre volte perché è rimasto impresso. Sergio Quinzio è un teologo laico, pensate, era un militare, un uomo grande. Io l'ho conosciuto, c'ho anche un regalo suo perché mi aveva invitato una volta a parlare. Non l'ho conosciuto personalmente perché mi ammalai, non andai e mandai il mio intervento per posta, ecco. Ma io l'ho stimato tanto, ecco. E dice che l'incarnazione è veramente il centro della nostra salvezza. Il fatto che Dio ha gettato via la sua divinità per amore, l'ha messa a rischio e l'ha ritrovata, trasformata in pietà, in misericordia. Ha buttato via l'onnipotenza e l'ha trovata modificata. E poi dice, mi è rimasta impressa questa battuta, con Gesù Dio è più Dio, ora è più Dio. Ora ha capito che vuol dire aver fame, aver sete, aver paura. Prima non lo sapeva. Quindi anche Dio si è arricchito con l'incarnazione. Se Dio è questo, c'è speranza per tutti. Ora Dio è più Dio, ha detto Sergio Quinzio. Quindi queste due immagini vorrei lasciarvi il giorno in cui ricordiamo la regalità di Gesù. Gesù è re dell'universo. Satana, la pulsione di morte, che ci dice inginocchiati davanti a me, davanti al potere, e i regni di questo mondo saranno tuoi. E Gesù si inginocchia davanti ai suoi discepoli come un servo, come uno schiavo, e lava i piedi. mi viene in mente, concludo con questa, mi viene in mente sempre Dostoevskij. Dostoevskij ha scritto, sapete, io lo amo moltissimo, Dostoevskij, ha scritto anche L'idiota, non so se l'avete letto voi. Ecco. Nell'idiota lui dice: la bellezza salverà il mondo. Vengono in mente le Kessler, che mi hanno un po', i loro suicidi mi ha turbato un po', che io le ritenevo persone, le tengo ancora persone molto serie rispetto al mondo, il modo in cui hanno vissuto, che hanno incarnato la bellezza. E Dostoevskij dice: la bellezza salverà il mondo. Una frase bellissima, ma ambigua. Io la correggerei così. Mi sento un po' presuntuoso a correggere Dostoevskij, ma insomma, io correggerei dicendo: ciò che salva il mondo è la compassione, la misericordia. Ma il mondo in cui regna la misericordia è anche bello. In questo senso, forse, la bellezza salverà il mondo. Ma non è la bellezza, secondo me, che salva il mondo. Non saprei dire cosa intendeva Dostoevskij quando afferma. Ho fatto fatica ad andare a ripilare il libro e rileggerlo. Ecco. Però mi è rimasta impressa questa battuta. Non sarà la bellezza che salva il mondo, ma il mondo in cui domina, vige la misericordia, sarà anche bello. Ecco. Credo in un solo Dio.